capitolo secondo della prima ai Tessalonicesi, diciamo fino al versetto 16. Ripartiamo da qui. Versetto 17, già anticipavo precedentemente un'indicazione riguardante la composizione della nostra lettera. Nella prima parte, che comprende i primi tre capitoli e che è tutta attraversata da una intonazione eucaristica, tre sezioni, ne abbiamo letto due di queste sezioni, la terza dal versetto 17 adesso del capitolo 2, arriviamo al versetto 10, poi la prima parte della lettera si conclude con una preghiera e ci arriveremo tra breve dal versetto 11 a seguire. Dunque Paolo ricostruisce adesso gli eventi che ebbero luogo dopo la sua partenza da Tessalonica, quello che leggiamo nel racconto degli Atti nel capitolo 17. Che cosa è avvenuto dopo? Leggo: quanto a noi fratelli, dico quello che è avvenuto a lui, perché nel frattempo, in base anche alle notizie che ha ricevuto, ha ricostruito almeno mentalmente quello che è avvenuto a Tessalonica, dove tra l'altro quei cristiani della chiesa che lì si è formata e lì sta crescendo, per quanto sia piccola cosa, quei cristiani hanno dovuto affrontare una opposizione che li ha messi alla prova. Ma che cosa è avvenuto a lui, Paolo? Quanto a noi, ecco qui, versetto 17, fratelli, dopo poco tempo che eravamo separati da voi di persona, ma non con il cuore, eravamo nell'impazienza di rivedere il vostro volto, tanto il nostro desiderio era vivo. Versetto 17, fermiamoci un momento. Vedete che Paolo qui rievoca la sua partenza affrettata e anche forzata da Tessalonica come l'esperienza di uno strappo che ha le caratteristiche della orfanità, qui dove dice dopo che eravamo separati, aporfanissentes, dice Paolo si è sentito ridotto in uno stato di orfanità, ed è interessante questo modo di parlare di se stesso dopo che nei versetti immediatamente precedenti ha interpretato la relazione tra lui e quel Tessalonica come relazione genitoriale, io verso di voi come una madre, verso di voi come un padre, adesso dice verso di voi mi sono trovato ad essere orfano, uno strappo, la partenza da Tessalonica lo ha ridotto in questa condizione di smarrimento che è prerogativa, senza adesso andare tanto per il sottile, di chi improvvisamente viene sottratto ai vincoli primari da cui dipende la vocazione alla vita. Ed ecco, dice, mi sono trovato ad essere orfano nei vostri confronti, anche se subito aggiunge che partendo da Tessalonica Paolo era convinto che si trattasse di una separazione temporanea, per poco tempo, e Paolo descrive quella situazione come una lontananza, dice, di persona, che traduce il termine prosopo, di volto, non ci potevamo guardare in faccia, certamente, per quanto concerne la relazione diretta, tu per tu, frontale, Certamente lo strappo è avvenuto, ed è avvenuto in modo doloroso, appunto da ridurlo in uno stato di orfanità per come riesce a parlarne, ma non con il cuore, non con il cuore. Ecco, una lontananza tra volti, ma non tra cuori. Su questo Paolo vuole insistere, tant'è vero che nel cuore Paolo, per quanto costretto ad allontanarsi da Tessalonica, ha coltivato il desiderio di ritornare. Eravamo nell'impazienza di rivedere il vostro volto, dunque un desiderio struggente, che adesso Paolo illustra abbondantemente. Eravamo nell'impazienza di rivedere il vostro volto, di poterci nuovamente guardare in faccia, non per il gusto dello spettacolo, ma ritrovare direttamente come dire, proprio beh, noi oggi siamo reduci dai fenomeni telematici della comunicazione a distanza, cose che per Paolo non esistono neanche nell'ipotesi intellettuale. Vedete, una vicinanza rimasta nel cuore, per quanto geograficamente la separazione sia oggettiva, ma il desiderio di ritrovare un contatto vitale, nel senso di una comunicazione diretta, nel senso di quel modo di rispecchiare il proprio volto nel volto altrui e di offrire il proprio volto come specchio per il volto altrui. E per Paolo è l'espressione più matura di un rapporto di comunione, una comunicazione che ha bisogno di parole, ha bisogno di contatto, ha bisogno di questo confronto tra volti. E io, dice, ero desideroso di rivedere il vostro volto, il mio desiderio era vivo, in stento. E nel frattempo Paolo si è dovuto allontanare, si è allontanato sempre più rispetto a Tessalonica. E vedete che Paolo qui adesso dice, versetto 18, perciò abbiamo desiderato una volta, anzi due volte, proprio io, Paolo, di venire da voi. Dunque ha fatto dei tentativi, che però non hanno avuto buon fine. Rivenire da voi, desiderato una volta, due volte, io, voi, vedete qui, interessante anche l'uso di questi due pronomi personali, io, voi, ma io nella relazione con voi bisognoso ritrovare un contatto che passasse attraverso il confronto dei volti, e ho tentato, ma Satana ce l'ha impedito. Importante questo riferimento all'avversario di ogni comunione. Satana è il divisore per antonomasia. Diavolos vuol dire esattamente questo: Satana è il contestatore, Satana è colui che contesta la vocazione alla vita nella nostra condizione umana, è colui che vuole dimostrare il fallimento della nostra vocazione alla vita ed è colui che vuole interrompere tutte le relazioni che danno forma, che strutturano la nostra vocazione alla vita. Quando le relazioni sono interrotte, ecco che la vita muore, la vita è sprofondata nell'abisso della sterilità e del silenzio. E dunque un impedimento satanico. Di che cosa poi Paolo ha fatto esperienza non sappiamo, importa poco. qual è stato il motivo pratico per cui non ha potuto ritornare a Tessalonica, possiamo immaginarlo, perché comunque a Tessalonica non tira buona aria per lui, anzi, e si è reso conto dell'impossibilità di ristabilire quel contatto tanto desiderato. E d'altra parte lui parla di questa sua situazione di allora come dell'impatto con un impedimento satanico, il nemico, vi dicevo, di ogni comunione, il nemico realizza in pieno il suo progetto di provocatore che vuole dividere, nel momento in cui la separazione fosse sperimentata anche nei cuori. C'è una separazione per quanto riguarda il confronto tra volti, ma i cuori restano in comunione, e quando il divisore ottenesse che anche nel cuore umano c'è un allontanamento, decisione di ostilità, addirittura una dimenticanza cancella la memoria della presenza altrui, ecco che il divisore, qualora avvenisse qualcosa del genere, ha realizzato il suo scopo. E dunque la minaccia che Paolo ha avvertito, è avvertito in modo molto insidioso e insopportabile, perché invece nel cuore Paolo ha custodito il desiderio intenso, appassionato, di poter ristabilire il contatto con quelli di Tessalonica, che ancora non è avvenuto, sta scrivendo, poterci nuovamente incontrare volto con volto, e qui insiste: e chi infatti, se non anche voi potrebbe essere la nostra speranza, la nostra gioia e la corona di cui ci possiamo vantare davanti al Signore nostro Gesù nel momento della sua venuta? Siete voi la nostra gloria e la nostra gioia. Attenzione, vedete che Paolo qui adesso esplicita qual è il valore davvero straordinario di questo desiderio di un nuovo incontro volto con volto con quelli di Tessalonica, perché dice: ecco, se io rinunciassi a questo desiderio di rivedervi, se questo desiderio fosse cancellato, rimosso, come appunto nel caso in cui la minaccia del divisore ottenesse lo scopo che egli vuole realizzare, se questo avvenisse sarebbe come aver abbandonato il desiderio di incontrare il volto del Signore nostro Gesù nella sua parusia, nel suo ritorno glorioso. E vedete, per Paolo questo desiderio di ristabilire un contatto vitale con quelli di Tessalonica è il segno che esplicita l'orientamento escatologico del cammino, della vocazione alla vita, l'incontro con il Signore, la relazione tra lui e quelli di Tessalonica è un segno anticipativo di quello che sarà l'incontro con il Signore. Un sacramento, questa visibilità dei volti, un sacramento di quella che è la comunione che abita nei cuori, ma è un anticipo di quella pienezza escatologica del cammino quando incontreremo il volto glorioso del Signore Gesù. E dice: come potrei presentarmi a Lui se non ci foste voi di mezzo? Chi infatti, rileggo il versetto il versetto 19, se non anche voi potrebbe essere la nostra speranza, la nostra gioia, la corona di cui ci possiamo vantare. Ecco, come posso presentarmi dinanzi al Signore nostro Gesù nel momento della sua parusia, della sua venuta gloriosa? Siete voi la nostra gloria, la nostra gioia, il vanto della presenza altrui. E vedete, questo è il titolo che rende possibile a un cristiano, come è il caso di Paolo, di presentarsi dinanzi al Signore nella sua venuta finale. Il titolo in certo modo accelera anche l'incontro con la venuta finale, e quindi il fatto che nel mio volto si specchia il vostro, e questa relazione indissolubile, incrollabile, volto nel volto, questa relazione di intesa, di solidarietà, di comunione tra Paolo e quelli di Tessalonica è come testimonianza di una urgenza che accelera le tappe verso l'incontro con Gesù nella sua parusia. E questa, lui qui parla, vedete, di una speranza che colma di gioia, che colma di bellezza nel momento in cui siamo ancora distanti per quanto riguarda il confronto tra volti, dal momento che tutto il cammino è orientato verso l'incontro con il volto di Gesù, il nostro desiderio per eccellenza è proprio orientato in quella direzione. Ed ecco che in questa speranza di rivedere il vostro volto già Paolo sperimenta la gioia, e come la luce che sul suo volto anticipa l'incontro con il volto glorioso del Signore. Tanto atteso quell'incontro, tanto desiderato. Come posso presentarmi se non in quanto porto con me il desiderio dell'incontro con voi, e quel desiderio colmo di affetto indissolubile che sta illuminando il volto di Gesù, ma è in questo modo che il volto di Paolo sta illuminando. Voglio dire, il volto di Paolo, ed è in questo modo che questa relazione così difficile, così problematica, così contrastata, così strappata, così con quelli di Tessalonica diventa per Paolo, ma diventerà anche per quelli di Tessalonica, la testimonianza di quel desiderio più profondo e definitivo che riguarda l'incontro con il volto del Signore. Il futuro di questo incontro con colui che viene nella sua gloria è già in certo modo anticipato per Paolo in questo desiderio che lo anima e lo sollecita a rintracciare i volti di quel Tessalonica per specchiare in essi il suo, ed ecco in questa ricerca, in questo desiderio, già una gioia che abita nel presente del suo cammino. Così le cose andavano allora, quando lui fu costretto a partire da Tessalonica, ma dopodiché è successo un fatto. Vedete, la situazione è andata precipitando e certamente il desiderato ristabilimento di un contatto, l'auspicato ritorno a Tessalonica non ha avuto luogo. E allora vedete l'avversario imperversa. E a questo punto leggiamo del capitolo 3. Per questo, non potendo più resistere, abbiamo deciso di restare soli ad Atene. Paolo si trova ad Atene, e da Atene poi si trasferisce a Corinto, restare soli ad Atene, solo, sta parlando in prima persona plurale, ma sta parlando di sé, e abbiamo inviato Timoteo, già Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nell'Evangelo di Cristo, per confermarvi ed esortarvi. Timoteo, sappiamo già, è inviato a Tessalonica per rendersi conto di quello che sta succedendo. E allora abbiamo preferito restare soli, dice, sono preferito restare solo, e inviando Timoteo, che in questo momento sembra essere l'unico collaboratore vicino a Paolo, perché Timoteo a Tessalonica potesse confermarvi ed esortarvi nella vostra fede, perché nessuno si lasci turbare in queste tribolazioni, perché a Tessalonica le tribolazioni non sono mancate, ma Paolo ci teneva a inviare Timoteo per rendersi conto di quello che nel frattempo stava succedendo, supponeva che ci fossero di mezzo difficoltà, ma tutto peraltro, come già sappiamo, perfettamente scontato. E insiste qui: voi stessi infatti sapete che a questo siamo destinati, cioè a affrontare, ne ha parlato precedentemente in modo molto preciso, a affrontare contrarietà, opposizioni, a muoverci all'interno di situazioni contrastate come un travaglio, ma appunto un travaglio che è premessa di fecondità. E dice: voi sapete, infatti, voi stessi, che a questo siamo destinati. E già quando eravamo tra voi, nelle tre settimane trascorse da Paolo a Tessalonica, vi preannunziavamo che avremmo dovuto subire tribolazioni. Io già ve ne parlai fin dall'inizio, come in realtà è accaduto, e voi ben sapete. Per questo, non potendo più resistere, quella situazione era diventata insopportabile. Questo fatto di non poter ritornare a Tessalonica, desiderio di rivederli faccia a faccia, ma è il desiderio di andare incontro al volto del Signore, che in questo desiderio di ristabilire un contatto frontale con quelli di Tessalonica, di quel desiderio di incontrare il Signore, questo è il sacramento. È il segno anticipativo. E allora, non potendo più resistere, ho deciso di mandare Timoteo. Ma vedete, questo significa che Paolo è rimasto solo. Ma in questo modo Paolo parla di come è stato sconfitto il tentatore, l'avversario. Dice il versetto 5: per questo, non potendo più resistere, mandai a prendere notizie sulla vostra fede mediante l'invio di Timoteo, per timore che il tentatore vi avesse tentati e così diventasse vana la nostra fatica, che tutto quello che era avvenuto, la presenza di Paolo a Tessalonica, l'Evangelo che ha coinvolto quei tali che hanno ascoltato e che hanno compiuto i primi passi nel cammino di una vita nuova, che tutto fosse vano, la vanità dell'evangelizzazione, che poi, vedete, è lo scopo per cui il tentatore è attivo, l'avversario che vuole bloccare, impedire, che vuole interrompere, che vuole separare, e allora sarebbe stato tutto vano? Vano l'Evangelo? Ma vano allora niente meno che il dono ricevuto, niente meno che da Dio attraverso la missione affidata al suo Figlio Gesù Cristo, vana la croce di Cristo? E allora dice: io ho scelto di restare solo, inviando Timoteo per ristabilire un contatto, ed è una scelta d'amore. Vedete, questa scelta d'amore che opta per la solitudine ha lo scopo di confermare un valore di comunione, E questo è il modo per, come dire, sconfiggere il tentatore, fare lo sgambetto a Satana, il divisore. Che cosa vorrebbe lui, che è attivo proprio secondo queste modalità? Dividere. Ebbene, la solitudine vissuta come una scelta d'amore. E allora dice così il tentatore sgominato, il tentatore, mi dicevo poco fa, sgambettato, il tentatore sconfitto proprio sul suo terreno, laddove lui vuole separare, vuole isolare, vuole fratturare, ecco la solitudine scelta per un motivo d'amore. E quindi l'incarico ha assegnato a Timoteo, che è l'uomo adatto a svolgere questo servizio in continuità con tutto l'impegno condiviso con Paolo per il servizio dell'Evangelo. E Timoteo è inviato per confermare, per consolare, per come dire, accompagnare coloro che hanno fatto i primi passi nella fede, nella libertà della vita nuova, c'è da prevedere anche l'urto, forse anche piuttosto amaro e mortificante, con avversità di ogni genere. In più, vedete, Paolo qui fa riferimento a quello che a suo tempo era già stato il suo insegnamento, aveva indicato delle strade da percorrere, aveva dato degli avvisi, ed ecco adesso Timoteo è inviato e Paolo è rimasto solo ad Atene, solo a Corinto. Ne parla Luca negli Atti degli Apostoli, qui siamo ormai nel capitolo 17, capitolo 18, inizio del capitolo 18, Paolo solo a Corinto, capoluogo della provincia di Acaia, ed è a Corinto che Paolo poi bazzica negli ambienti dei profughi. E si va a abitare insieme con quei due, Aquila e Priscilla, che sono nel suo stesso mestiere, che sono dei profughi, e si mette a lavorare e trascorre a Corinto poi circa un anno e mezzo. È a Corinto che poi Paolo ha ricevuto la notizia, adesso lui stesso ricorda come sono andate le cose, la notizia di quello che sta avvenendo a Tessalonica, perché Timoteo ritorna e Paolo scrive a Corinto. Nel corso di quell'anno scrive la lettera che stiamo leggendo, versetto 6: ma ora che è tornato Timoteo e ci ha portato il lieto annunzio della vostra fede, ecco l'Evangelo, il lieto annunzio qui è l'Evangelo della vostra fede, Timoteo è tornato. E Paolo, vedete, l'evangelizzatore, adesso accoglie Timoteo che ritorna e si presenta mentre si trova a Corinto come colui che è portatore dell'Evangelo. C'è un Evangelo di ritorno per lo stesso Paolo. Timoteo è tornato e mi ha portato l'Evangelo della vostra fede. E riceve attraverso Timoteo da parte di quelli di Tessalonica un Evangelo, la vostra fede, la vostra carità e il ricordo sempre vivo che conservate di noi, di me. Ecco, di questo Timoteo gli parla. La fede dei Tessalonicesi resiste ancora, l'amore dei Tessalonicesi palpita nel ricordo e nel desiderio di rivedere Paolo. Non soltanto io desideravo di vedere voi, ma voi di vedere me. Ecco. Il ricordo sempre vivo che conservate di noi, desiderosi di vederci come noi lo siamo, di vedere voi. E ci sentiamo consolati, dice Paolo. Ecco, il ritorno di Timoteo vale per lui come un ritorno a lui dell'Evangelo che da parte sua aveva consegnato a quelli di Tessalonica, e le notizie sono motivo di massima consolazione per Paolo. Vedete come dice qui: consolati fratelli a vostro riguardo di tutta l'angoscia e tribolazione in cui eravamo per la vostra fede. Vedete che questo per la vostra fede, non so come dire la nuova traduzione, ma questa per la vostra fede va messo insieme con consolati. Ci sentiamo consolati, fratelli, per la vostra fede, per le notizie che Timoteo gli ha trasmesso circa la permanenza nella fede, circa l'autenticità nell'amore di quelli a Tessalonica che sono rimasti al loro posto, e a vostro riguardo, e questa consolazione, vedete, determina il superamento di quello stato di angoscia in cui Paolo viveva, in quello stato di tribolazione nel quale era intrappolato, e Paolo ne parla, vedete, con molta semplicità e con molta sincerità. Un'angoscia e una tribolazione che sono interne alla fatica della sua missione al servizio dell'Evangelo. Che ne sarà? Forse tutto vano, forse tutto perduto, forse tutto inutile. Ed ecco il passaggio da quell'angoscia, da quella tribolazione alla gioia. Ora sì, dice, ci sentiamo rivivere, è il versetto 8, se rimanete saldi nel Signore. Grande consolazione per Paolo, che poi significa trovare motivo di vita nella vita altrui. Già, trovare motivo di vita, non perché la propria vita è affermata nella sua autonomia, ma proprio all'opposto. Ci sentiamo rivivere se rimanete saldi nel Signore. Da quelle notizie ricevute Paolo trae motivo per gustare in maniera veramente entusiasmante la consolazione gioiosa della sua stessa vita. Ci siete voi, vivete voi, ed ecco, rimanete saldi nel Signore. E allora, vedete qui il versetto 9, quale ringraziamento? Ritorna il termine eucaristia, qui è il termine che attraverso il verbo ringraziare, comparso più di una volta dall'inizio della lettera. E allora dice, quale ringraziamento, il motivo per cui Paolo sta scrivendo, quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi? Per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio. Ecco, e questa gioia per Paolo è già come una modalità di accesso al cospetto del nostro Dio. D'altronde, ricordate che nei primissimi versetti ci diceva, possiamo comparire al cospetto del nostro Dio e chiamarlo Padre nostro. Ci siete voi, è la vita vostra che riempie la vita mia e la riempie di quella gioia che già in sé. Vedete, mentre siamo ancora in contatto con tante contrarietà, difficoltà, Paolo a Corinto pieno di guai e in miseria e contrastato da questo e da quello, e nello stesso tempo poi l'Evangelo cresce, l'Evangelo cresce, e anche a Corinto poi man mano nel corso di quei mesi si forma una chiesa che è una delle grandi chiese del Nuovo Testamento. Ricordate le lettere di Paolo ai Corinzi poi negli anni successivi. E adesso dice grande gioia, la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio. davanti al nostro Dio. Posso presentarmi a Dio perché ci siete voi. Questo è uno snodo che già abbiamo colto precedentemente in diversi momenti ed è fondamentale. Possiamo presentarci. La vita nuova è la vita che si realizza in risposta alla vocazione ricevuta da Dio. Perché? Perché è una vita aperta alla relazione con la vita altrui. Non c'è possibilità di realizzare la propria vocazione alla vita se non in quanto è intrecciata con la vita altrui. Si vive per far vivere, si vive in quanto debitori nei confronti della vita altrui. E allora leggo e avanziamo adesso per arrivare almeno alla fine del capitolo e ci siamo. Stavo leggendo il versetto 9, gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, noi che con viva insistenza. Ecco, qui nel versetto 10 Paolo adesso come descrive quello che dal suo punto di vista è l'impegno fondamentale che può dedicare a quelli Tessalonica. Con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il vostro volto, ritorna alla ricerca desideratissima di quell'inconfronto volto con volto, vedere il vostro volto e contemplare ciò che è ancora completare ciò che ancora manca alla vostra fede. Vedete, Paolo è impegnato nella preghiera di intercessione. Che cosa posso offrire di mio a vostro vantaggio nel momento in cui Paolo è a Corinto, quelli di Tessalonica, la distanza di ordine fisico non è stata superata, però intanto vedete le notizie che sono giunte a Paolo l'hanno confermato nel valore di una comunione che è più forte di tutte le distanze di ordine fisico, perché è comunione impregnata di quella consolazione che è il frutto dell'Evangelo, l'opera di Dio, dove la gioia è determinata dalla presenza altrui, e quelli di Tessalonica, per come si ricordano nell'affetto puro di Paolo, e Paolo per quel Tessalonica, ed è così che l'Evangelo costruisce rapporti di comunione piena, di comunione indissolubile, una comunione che è già anticipazione dell'incontro finale con il Signore nella sua gloria. E nello stesso tempo poi Paolo dice: io continuo a desiderare l'incontro con voi volto con volto, certo, e questo chiedo, è un'aspirazione piena di fiducia la sua, è una intercessione costante, dice insistente, e aggiunge desiderio di rivedere il volto di quei tali a Tessalonica, aggiunge il desiderio di completare ciò che ancora manca alla vostra fede. E questo è un particolare interessante che in certo modo vale come premessa rispetto a quello che poi leggeremo nei capitoli seguenti, 4 e 5, seconda parte della lettera, perché è evidente per noi questo, sembra scontato, nessuno si scandalizza, che questi di Tessalonica ancora siano piuttosto grezzi nel modo di intendere le cose. E quindi Paolo dichiara qui il desiderio premuroso di potersi riavvicinare a quel Tessalonica, perché si rende conto che hanno bisogno di essere aiutati nel chiarimento, nel discernimento, nella maturazione della loro fede e completare ciò che ancora manca alla vostra fede. Versetto 10. È una fede traballante, con tutto lo slancio che questi Tessalonica hanno dimostrato e la disponibilità anche ad affrontare difficoltà pesanti, ma è una fede con dei vuoti, e ce ne renderemo conto procedendo nel nostro cammino, non c'è dubbio. È una fede con delle smagliature, una fede con dei nodi non risolti. Uso questo linguaggio perché vedete che qui nel versetto 10 è usato il verbo catartisim, dove leggo ciò che ancora manca alla vostra fede. Voi direte: noi cosa ce ne importa? Beh, un po' ce ne importa, perché il verbo catartisim è un verbo che compare altre volte, ma c'è un'immagine che mi sembra molto eloquente e che abbiamo tutti, come dire, presente nella nostra immaginazione. Ricordate la scena dei pescatori che stanno sulla riva del lago, che poi è detto mare nei Vangeli, e stanno rammendando le reti, e Gesù passa e li guarda, e poi li chiamerà i primi due, già, Pietro, Andrea e poi Giacomo e Giovanni. Ricordiamo benissimo quella scena, capitolo primo nel Vangelo secondo Marco, capitolo 4 nel Vangelo secondo Matteo, e rammendavano le reti. E quello lì è il verbo, dove quello che ancora è una smagliatura, usavo questo linguaggio io, e ancora dei nodi che devono essere sciolti, la fede deve essere ancora educata. Non c'è da stupirsi per questo, infatti verremo a conoscenza di certe contraddizioni che poi non ci stupiscono, però ci sono. E allora Paolo dice: il desiderio di venire, perché il fatto che questa fede sia una fede ancora così grossolana non toglie niente al valore autentico di quella novità per cui l'Evangelo è passato. Però appunto poi bisogna costruire un linguaggio, bisogna chiarire i criteri di interpretazione di quello che avviene. È la lettera che Paolo scrive proprio perché lui stesso avverte la necessità di impostare quella che sarà poi tutta una opera di catechesi che animerà le chiese, che educherà le generazioni dei discepoli del Signore nel corso del tempo. La prima parte della lettera adesso si conclude, versetti 11, 12, 13, si conclude con una preghiera, è la prima parte, impostata secondo quella intonazione eucaristica di cui sappiamo, e questa preghiera che qui adesso è formulata nei tre versetti che abbiamo sotto gli occhi, in realtà è come l'ingrandimento di quello che Paolo ha affermato immediatamente prima, nel versetto 10. Noi con viva insistenza, giorno e notte, chiediamo, ecco, preghiamo per voi. Ecco, adesso quello che nel versetto 10 è stato affermato in maniera così generale, adesso Paolo dice, in forma proprio diretta, in forma orante: voglia Dio stesso, Padre nostro, il Signore nostro Gesù, dirigere il nostro cammino verso di voi. È una conclusione orante di tutta la prima parte della lettera, dove Paolo per se stesso chiede che gli venga concessa una strada diritta, qui dice una strada aperta, una strada diritta, lettera proprio così dobbiamo intendere, ma capiamo bene che si tratta di una strada che dovrà affrontare tutte le svolte e gli imprevisti di un viaggio, ma che questa strada gli consenta di ristabilire il contatto diretto con quelli di Tessalonica. E questa strada lui chiede che si apra in seguito a questo appello alla paternità di Dio e alla signoria di Gesù. E questo significa che Paolo è convinto che proprio l'iniziativa di Dio, e solo quella, sarà in grado, quello che poi nei fatti è avvenuto, perché Paolo è ritornato a Tessalonica in un successivo grande viaggio, ma è il Padre nostro, è la signoria di Gesù che potranno raddrizzare il sentiero, il percorso della mia vita per ritrovare finalmente il contatto con voi, il contatto faccia a faccia, volto nel volto, che, come ci diceva Paolo precedentemente, ha per lui il valore di un sacramento che colma di consolazione, gioiosa consolazione, il cammino della vita sua, che poi è la vita di tutti coloro che sono in attesa dell'incontro finale con Gesù nella sua gloria. E questo chiede per sé. Poi che cosa chiede per quelli di Tessalonica? Versetti 12 e 13. Il Signore poi vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti, come anche noi lo siamo verso di voi. Il versetto 12. Beh, chiede una sovrabbondanza d'amore. Vi faccia crescere e abbondare nell'amore, che è proprio è una sovrabbondanza d'amore, un traboccamento nell'amore. E Paolo dice: questo chiedo per voi in sintonia con i sentimenti miei. E vedete che si tratta di un amore vicendevole. Dunque, all'interno di quel contesto comunitario che si è venuto formando a Tessalonica, e verso tutti, dunque qui c'è di mezzo l'ambiente, il contesto sociale, tutti conosciuti e sconosciuti, è un amore aperto a relazioni sempre imprevedibili per come vanno le cose nella vita, per cui sulle strade del mondo si ha a che fare con una moltitudine di presenze, e questo amore traboccante è un amore interno a una relazione comunitaria, ma è un amore che soverchia l'ambiente comunitario e raggiunge la totalità delle presenze umane nei fatti oggettivi, per cui comunque esistono dei condizionamenti. Se uno sta a Tessalonica incontrerà normalmente gli abitanti di Tessalonica, non incontra gli abitanti di Filippi o di Efeso, ma cose del genere, ma una prospettiva. Vedete, questo chiedo per voi, che il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti, come anche noi lo siamo verso di voi. Sentimento di Paolo per quelli di Tessalonica. E adesso, vedete, versetto 13, per rendere stabili e irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù, con tutti i suoi santi. La richiesta di Paolo per i Tessalonicesi riguarda la sovrabbondanza nell'amore, quello che abbiamo appena letto, ma c'è un come dire un contesto nel quale l'esistenza umana, che qui è la vita nuova generata dall'Evangelo, può portare frutto nella gratuità dell'amore, un contesto. E questo contesto Paolo descrive come la stabilità del cuore, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori, ecco, la stabilità del cuore. Perché quell'amore di cui Paolo sta parlando e che chiede insistentemente a Dio Padre, al Signore Gesù, che venga concesso a quelli di Tessalonica, non è un amore occasionale, non è un trasporto momentaneo, non è un'effusione di sentimenti esplosivi in un momento di particolare trasporto, ma c'è bisogno di una stabilità, un contesto stabile, in cui quell'amore possa fruttificare in maniera corrispondente all'Evangelo ricevuto. E dunque stabilità del cuore. E allora rileggo il versetto 13. Per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori, dove l'irreprensibilità è per una trasparenza, che il cuore sia aperto, ma è una stabilità interiore, è una coerenza che governa tutto l'impianto della vita, in vista di quella fecondità nell'amore di cui ci parlava, irreprensibili nei cuori. E qui dice, vedete, nella santità davanti a Dio Padre nostro, dove santità... Santità, così ne abbiamo parlato anche di voi in tante altre occasioni, vedete qui non c'è da pensare a quei personaggi che portano l'aureola sul cranio, la santità è la pienezza della vita, e la santità è proprio l'attributo per eccellenza di Dio, che è il vivente, che è il santo. Il santo è la sorgente della vita, è il protagonista della vita, e la stabilità del cuore fa da contenitore di tutto un cammino che è orientato alla relazione con il santo, e perché è un cammino di vita ritrovata, di vita rieducata, di vita restaurata, di vita riconciliata fino alla pienezza. Ecco, ed è quella vita che così impostata è già in grado di portare frutti nella gratuità dell'amore. Questo chiedo per voi, quella saldezza e irreprensibilità del cuore orienta verso il santo, la santità che è del Dio vivente, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù, con tutti i suoi santi. Ecco, la sorgente della vita, il mistero profondo del Dio vivente, ed ecco, nel suo segreto si è rivelato a noi, si è presentato a noi attraverso la missione affidata al Figlio, ed ecco, abbiamo ricevuto rivelazione della paternità di Dio, e dunque adesso la signoria di Gesù, che è passata attraverso la morte ed è intronizzato nella gloria, che è colui che viene come Signore universale, e la nostra vita ormai organizzata, strutturata, orientata lungo il cammino del ritorno alla pienezza nel nome di Gesù, in quanto è il Signore a cui apparteniamo, ma per poterci presentare a Dio Padre nostro. Ecco, questa vita così ristrutturata è la vita nella quale l'amore che abbiamo ricevuto potrà finalmente corrispondere all'iniziativa che ci ha coinvolti, all'Evangelo che ci ha coinvolti in quella novità per cui possiamo fare stabilmente, strutturalmente, costitutivamente di tutto il cammino della nostra vita un'offerta, una consegna, un dono d'amore vicendevole verso tutti. Questo chiede Paolo per loro e questo chiede Paolo per noi. Chiede Paolo per noi, chiede la vita cristiana per noi. Vedete, non è che dice lì qualcosa che non sapevamo già. Però nessuno l'ha mai detto prima di lui in questo modo. Se non Gesù, naturalmente, ma Gesù non ha scritto, Paolo scrive. Adesso ci fermiamo. Sono quasi le 11:30, a mezzogiorno celebriamo la messa, adesso vado a suonare la campana, mi diverte suonare la campana.
Padre, scusa, versetto 13-10.
Abbiamo finito il capitolo 3, per cui ripartiremo oggi pomeriggio dal capitolo 4, seconda parte della lettera.